E come abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di avere lo psicologo e psichiatra Giovanni Varrasi.
Noi l'abbiamo creato.
Sì. Buongiorno.
Chi abbiamo
buongiorno.
Creato?
Noi abbiamo creato Giovanni Varrasi, che è ormai un grande personaggio radiofonico.
Vai, no? Perché credo che Giovanni abbia anche con radio concorrenti delle collaborazioni.
No.
Ma
no,
non no, vogliamo entrare nostro, nei dettagli.
Il nostro contratto blindato ha tagliato tutte le altre.
Ma anche lui sta andando sulla 9, mi pare. Anche lui ha dei contatti.
Vi vedo e vi sento molto carichi, ragazzi. Buongiorno.
Siamo stati travolti dai problemi tecnici, siamo frastornati.
Quindi,
parliamo un po' a bambera. No, comunque, un saluto davvero cordiale al nostro caro amico Giovanni Varrasi.
Anche amico degli ascoltatori.
Esatto, no, ci sono tante persone, davvero, questo non è uno scherzo, che aspettano con grande piacere l'intervento di Giovanni Varrasi. E già da qualche settimana, Giovanni, ti stai interessando anche qui in radio del problema, dei problemi degli adolescenti. L'adolescenza è sempre stato un argomento complicato ma affascinante, perché è lì che si forma l'individuo ed è un periodo che noi guardiamo con grande nostalgia, noi, come dire, adulti, perché non ci ricordiamo più, o insomma abbiamo un vago ricordo di tutti i problemi, le ansie, i momenti di depressione che abbiamo passato da adolescenti. Tu che adesso hai a che fare con i ragazzi, anche perché con la Fondazione Vita e Salute hai dei colloqui nelle scuole, insomma, forse li stai riscoprendo, tra virgolette. Buongiorno di nuovo.
Buongiorno.
Ecco, qual è un po' la sensazione che vuoi riportare anche da questi contatti, insomma, che stai avendo nelle scuole fiorentine?
Sì, questo è un grande privilegio che la Fondazione Vita e Salute mi ha concesso, per cui anche in queste nostre trasmissioni, le due precedenti, le due che faremo ancora sull'adolescenza, la parte teorica sarà minima, forse sottostante a queste osservazioni, ma c'è il privilegio per poter raccontare piccoli episodi, fotogrammi, li chiamo io, bozzetti, di ragazzi che ho visto e che danno l'idea di quello di cui parliamo. E in effetti, come dicevi te, di un universo tormentato, di un universo complicato, non più bambini, non ancora adulti, con strumenti ancora in via di fattura, e quindi un universo in cui loro stessi dicono, insomma, che il vuoto, la solitudine, la noia sono degli elementi molto importanti. È molto raro in questo nostro approfondimento, che è stato poi di 24 ore in 4 classi, quindi è poco ma non pochissimo, insomma è un'osservazione abbastanza prolungata, e i temi del malessere, dei silenzi, della non comunicazione sono molto inquietanti.
Stavo riflettendo sul fatto che i genitori da sempre hanno qualche difficoltà non a voler bene, perché quello in genere avviene, insomma, però a capire. Abbiamo difficoltà a riconnetterci con la nostra adolescenza e a capire i nostri figli. Questo lo dico anche un po' per esperienza personale.
Io ho avuto un'adolescenza tremenda, dolorosissima. Non che le circostanze esterne fossero particolarmente sfavorevoli. Io andavo bene a scuola, la mia famiglia era unita, non c'erano problemi economici rilevanti, ma il bisogno di essere accettato, il bisogno di emergere, il bisogno d'amore, erano così potenti che producevano dei tormenti, delle deformazioni, delle nostalgie molto potenti.
Ti ha aiutato questa consapevolezza nel tuo ruolo di genitore, oppure, come spesso avviene, c'è una sorta di reset, insomma non ci ricordiamo più o abbiamo difficoltà a riconnetterci con la nostra adolescenza nel rapporto con i figli? Come è avvenuto con te?
No, per la verità io l'ho utilizzata moltissimo.
Ecco.
Con mia figlia l'ho utilizzata moltissimo, per cui i temi dell'affetto anche esplicito, tant'è vero che certe volte lei diceva che era un po' troppo affettuoso, poi lei coglieva, a me sembrava di non essere stato particolarmente severo, invece lei ha detto, ma babbo, ma eri molto severo quando ero bambina, per dire di come poi le comunicazioni
sono alterate. La percezione è diversa.
E le percezioni alterate.
Certo.
E poi il grande tema della libertà. Io ho dato molta importanza, rischiando qualche cosa, ma poi mia figlia per fortuna è stata una brava ragazza, una brava bambina, e ho rischiato sul tema della libertà.
Ecco, ci sono dei rischi che bisogna assumersi. Cosa sono questi rischi? Il motorino?
Esatto, il motorino, poi c'era il periodo dell'andare in discoteca, quindi uscire con le amiche molto tardi, tornare nel periodo in cui, parlo perché ormai mia figlia ha più di 40 anni, quindi parliamo di 20 anni fa, però usava che i ragazzi uscivano a mezzanotte e rientravano all'alba, quindi insomma cose piuttosto grosse,
insomma.
Questo per noi, e per fortuna anche mia moglie mi ha seguito, questo aspetto dell'avere fiducia, io sono stato di una severità estrema a parole sul discorso delle droghe, cioè gli ho detto: guarda figliola, io ti lascio il massimo di libertà, però se per caso vengo a sapere che tu hai un qualche rapporto anche con le canne, io sarò severissimo con te. E lei se lo ricorda come una minaccia fortissima che o per natura o per caso o per fortuna non ha mai incontrato. E poi la valorizzazione, ecco questo che mi ero dimenticato, la valorizzazione di quello che la ragazza, che i ragazzi possono fare. Sono così incerti, sono così prepotenti, sono così distanti, che è molto difficile riuscire a valorizzare qualunque cosa abbia un minimo valore nei loro comportamenti, perché questo fatto è molto importante. Loro dietro queste ostentazioni e questa apparente indifferenza e autosufficienza hanno un gran bisogno che gli si indichi qualcosa di buono che loro esprimono.
E invece i genitori spesso...
Ho girato e rigirato per le strade di Firenze, tra gli appunti della storia e un accento divertente, in cerca di cultura, in cerca di esperienza. Ho girato e rigirato per non rimanerne senza. Sono stato affascinato dall'onestà di Napoli, a restare così borbonica anche attraverso i secoli. E se la dignità di un uomo si vede dallo sguardo, allora amico mio, con te ho un occhio di riguardo. Anche se già ve l'ho detto, ho vissuto un po' a Milano, sono stati anni forti se arrivavi da lontano. Da una Roma debuttante che sapeva d'incenso, ma una festa a Trastevere che ti illumina d'immenso. Quando il tuo migliore amico ti dice vado via dall'Italia e dalla nostalgia che non sopporto più, non la sopporto più, e ricomincio a vivere tra un milione di domani. Quando sono a Torino con amici divertenti e un ristorante marocchino, sotto l'ombra del Superga, quei viali un po' francesi, la città si è trasformata ma sono sempre torinesi. Sta arrivando anche un po' d'Africa, dal porto di Catania, miscellanea di culture tra Normanni e Mesopotamia, dove soffia un vento caldo, gira tutta la Sicilia e che arriva in tutta Italia attraverso una famiglia di braccianti coraggiosi e intellettuali che dicevano andiamo via, non sopportiamo più, non ce la facciamo più, ricominciamo a vivere tra un milione di domande. Portiamo più, ricominciamo a vivere. Oh,
Alex Britti, fino al giorno che respiro. e siamo in compagnia di Giovanni Varrasi, psicologo, psichiatra, e con Giovanni Varrasi quest'oggi stiamo prendendo in considerazione un tema che per la verità è da qualche settimana che stiamo affrontando, quello dell'adolescenza, prendendo spunto anche da incontri che Giovanni Varrasi ha per la Fondazione Vita e Salute con studenti nelle classi di un istituto di scuola superiore a Firenze. E, insomma, sono incontri interessanti, come spesso sono gli incontri con gli adolescenti, un periodo, abbiamo detto, complicato, di cui spesso non ci ricordiamo anche la nostra esperienza personale e tendiamo ad avere un atteggiamento un po' di sufficienza, ecco, rispetto ai problemi e alle contraddizioni dei ragazzi e delle ragazze. Però, ecco, vogliamo sapere un po' da Giovanni, ecco, qualche descrizione di situazioni, insomma, che hai vissuto in questi ultimi giorni, settimane. Prego, Giovanni.
Vi parlavo del fatto che in una classe di ragazzi di 15 anni è venuta fuori la paura del futuro e l'insegnante era un po' perplessa, perché diceva che non l'aveva mai vista, mai sentita da parte dei ragazzi. Io approfittavo di questo elemento che arrivava così dirompente per fare questo commento. In questo caso, soprattutto per la particolare qualità introspettiva di questa classe, mi sembra che i ragazzi abbiano illuminato uno strato profondo del loro essere. Introducevo un elemento teorico, già commentavo il modello della consapevolezza umana costituita a strati, da quelli più superficiali, dello scherzo, del cinismo apparente, dell'opposizione talvolta volutamente stupida, fino alle profondità private dei giovani e delle giovani, dove, come hanno detto loro, paura, rabbia e solitudine la fanno da padroni. A noi adulti tocca riconoscere, anche culturalmente, il modello della mente a strati. È indispensabile prefigurare un modo di avvicinarsi al mondo degli adolescenti, che a questo punto risulta complicato e difficile. Voglio dire che è inevitabilmente complicato e difficile, perché necessita sia di una bussola affettiva che di pazienza, determinata dal rispetto se non dall'amore. Tante parole, 5-6 parole. L'amore, tu lo dicevi, forse è quasi inevitabile per i nostri figli, ma non è sufficiente se non c'è il rispetto, che consiste nel guardarli così come sono. E poi una bussola affettiva, dove bisogna essere pazienti. Un mio maestro psicanalista, quando parlava di adolescenti, diceva che loro si muovono così tanto che noi dobbiamo stare fermi, ma questo forse valeva per qualche decennio fa. Ora io li vedo fermi, per cui noi bisogna muoversi con pazienza verso di loro. Se corriamo troppo di fretta, insomma, ci guardano stralunati, come a dire, ma cosa vuoi? Se non ci muoviamo per niente, anche loro se ne stanno fermi nel loro mondo. Quindi è un modo di avvicinarsi.
Che cosa vuol dire?
Una complicata.
Ecco, però quando tu dici bisogna muoversi perché sennò loro sono fermi, cosa intendi dire esattamente?
Sì. Che noi potremmo stare nel nostro ruolo di adulti e impartire consigli, ordini, prescrizioni. Oppure possiamo avvicinarsi quando ci avviciniamo a un amico, quando ci avviciniamo a un'amica, quando ci avviciniamo a una persona. Possiamo intanto essere gentili, ci può capitare di essere comprensivi, e possiamo prendere l'iniziativa ponendo delle domande, però insisto sulla cautela e sulla pazienza rispetto a un mondo che vuole distanziarsi da noi, che ha bisogno, per recuperare una qualche autonomia e dare senso al loro essere, di essere diverso da noi. Solo quelli che stanno peggio saranno i nostri bambini tanto cari fino a quando hanno 50 anni. Ma quelli fioriscono meno rispetto agli altri, a quelli che si ribellano, a quelli che vogliono essere diversi. Tuttavia non hanno gli strumenti concreti, pratici, per dare sostanza a questa loro autonomia, a questo loro essere. Quindi sbarellano, si confondono, fanno errori, commettono situazioni, si cacciano in situazioni difficili. Allora a noi tocca appunto non stare fermi nelle nostre convinzioni di adulti, ma, come abbiamo detto nel corso della trasmissione, ricordarci della nostra adolescenza e usare una particolare forma di rispetto e di cautela che si manifesta nelle relazioni più amorose e più poetiche, cioè di andarci piano e di guardare le cose come stanno, perché poi noi delle cose da dire ce le abbiamo. E qui c'è un altro grande tema che forse forse ci possiamo riservare per una prossima puntata. Dobbiamo essere però credibili.
Dobbiamo essere credibili. E qui, come e si qui dice, casca l'asino. Insomma,
e vabbè. Qui è complicato.
Allora,
è complicato.
Noi per motivi radiofonici abbiamo dei tempi un po' stretti, quindi ci riserviamo per la prossima volta di approfondire questo
tema. Mi piace anche una radio evangelica che spesso parla di credenti, ma è più importante essere credibili. Che credenti, perché se sei
diciamo tutte e due, però insomma è difficile essere credenti e non essere credibili, perché sulle due cose sono collegate. Esatto. Allora, grazie davvero al nostro amico e Giovanni Varrasi, psicologo.
Certo, deve essere un'esperienza non facile, Gianni.
No, è faticosa, è molto difficile,
ma anche appassionante per certi aspetti, è così, no?
Sì, ma chi si occupa della mente degli altri va sempre controcorrente. È una specie di scemotto patetico che pretende di introdurre chissà che.
È un sermone che risale alla sorgente, dai.
Va bene, grazie.
Grazie a Giovanni Varrasi per essere stato in nostra compagnia. Risentirci presto su RWS.
Ciao a tutti, grazie.